Beati quelli che ascoltano. Nessuno fu risanato fra i molti lebbrosi in Israele, ma solo Naaman il Siro. Beati. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù si mise a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaiuoli i frutti della vigna, ma essi afferratolo lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. Inviò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. Ne inviò ancora un altro e questo lo uccisero. E di molti altri che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Aveva ancora uno, il figlio prediletto. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma quei vignaioli dissero tra di loro: «Questi è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra». E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri? Non avete forse letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro e, lasciatolo, se ne andarono. Parola del Signore. Quando Gesù si mise... Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre. Quando Gesù comincia a raccontare questa parabola che cita il famoso canto di Isaia, tutti i suoi ascoltatori potevano riconoscervi l'inizio del canto di Isaia che riguarda il popolo di Israele. Ma appena detta sta cosa, subito Gesù, vedete, che lascia perdere il discorso della vigna e parla invece dei vignaioli. La diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. La storia che egli racconta è molto meno quindi la storia della vigna che la storia dei vignaioli. Del resto il finale fa capire che non è affatto evidente che la vigna rappresenta il popolo di Israele. Cosa vorrebbe dire che darà la vigna ad altri, che darà il popolo di Israele ad altri? Allora cominciamo da qui. Nella sua parabola Gesù non parla direttamente del popolo di Israele, come qualcuno pretende, appoggiando qui un certo antisemitismo, no? Come dire, Israele è stato infedele, Dio passa a un altro popolo la promessa. Gesù invece racconta una storia di vignaioli, che coltivano la vigna per conto di un proprietario assente. Sono dei mezzadri, diremmo noi, quindi non vengono pagati, ma hanno diritto a una parte del raccolto e quindi dovrebbero tenerci a coltivare la vigna il meglio possibile e a farla rendere. Perché si ribellano? Forse perché si sentono ingiustamente sfruttati e quindi il loro lavoro, il frutto del loro lavoro va al padrone in maniera ingiusta? Perché l'assenza del padrone fa venire loro in mente la voglia di non dover più rendere conto a nessuno? Gesù non dice perché si ribellano, dice solo che c'è un conflitto profondo e che dura da molto. Quando gli ascoltatori sentono che il padrone ha mandato un primo servo e poi un secondo e poi un terzo e poi molti altri, tutti capiscono che Gesù riprende le parole di Amos, di Geremia, di Zaccaria e che sta parlando dei profeti, del trattamento riservato ai profeti che sono stati contestati, picchiati, maltrattati, non ascoltati, eliminati. I messaggeri di Dio hanno dato fastidio, sono stati sentiti come avversari da far sparire. Perché? Mettevano in discussione la pretesa, la violenta pretesa di chi aveva in consegna un bene e volevano farne una loro proprietà totale. Nessun diritto al padrone che aveva affidato loro questo bene. La vigna è cosa loro. Non devono renderne conto a nessuno. Ciò che appare stupefacente è che dopo tutti questi rifiuti e sgarbi e violenze, il padrone della vigna continua a sperare. Ci tiene talmente a questa vigna e i suoi frutti che manderà suo figlio. Egli conserva, nonostante tutto, una fiducia inspiegabile nei vignaioli. Avranno un po' di cuore per suo figlio. Ma egli si illude. I vignaioli sono molto peggio di quello che pensa lui. Vedendo arrivare il figlio, si tolgono la maschera. Osano dire quello che veramente pensavano a bassa voce, e cioè che eliminando il figlio sarebbero diventati i soli proprietari della vigna. È così che catturano il figlio, lo uccidono, ne gettano il cadavere fuori dalla vigna perché nessuno sospetti che sono stati loro. Con questa storia, che forse si riferiva a un fatto di cronaca, Gesù ci fa sapere qualcosa su Dio, sugli uomini del suo tempo e su noi. Ciò che colpisce più di tutto in questa parabola è l'incredibile pazienza di Dio. Incredibile, perché nessun uomo farebbe così, nessun uomo continuerebbe a dar fiducia contro ogni speranza, fino a che non avendo più servi da mandare decide di mandare il suo figlio, l'unico, il prediletto. D'altra parte l'assassinio del figlio rivela il disprezzo nel quale i vignaioli tenevano il padrone della vigna, ma questo assassinio segna anche la fine della fiducia di cui hanno goduto fino ad ora da parte del padrone della vigna. La vigna sarà loro tolta. Due domande. La prima: a chi pensa Gesù raccontando questa storia drammatica? Questa parabola è raccontata ai gran sacerdoti, agli scribi e agli anziani. E alla fine, quando i gran sacerdoti, gli scribi, gli anziani cercano di catturarlo, ma hanno paura della folla, hanno capito che aveva detto quella parabola contro di loro. Gesù dunque se la prende con le autorità religiose del suo popolo, se la prende con l'istituzione religiosa, diremmo. E l'accusa esplicitamente di non gestire onestamente gli interessi di Dio, i veri interessi di Dio, ma di comportarsi come proprietari delle cose di Dio. Ancora una volta, invece di servire Dio, si servono di Dio. Diversi passi del Vangelo di Marco presentano questo conflitto tra Gesù e l'istituzione religiosa. Seconda domanda: cosa vuol dire Gesù quando dice che il padrone darà la sua vigna ad altri? Abbiamo visto che nell'immagine della vigna non bisogna vedere il popolo d'Israele. Il racconto farebbe pensare piuttosto agli interessi di Dio. Cioè, gli interessi di Dio, dice Gesù, non possono essere affidati a voi. Siete inaffidabili. Non fate gli interessi di Dio. Questo mi pare il senso di questo discorso. Gesù annuncia che per gestire i veri interessi di Dio queste autorità religiose sono per sempre squalificate. Ma a chi affiderà Dio i suoi interessi? La parabola pensa alla Chiesa di Gesù, a noi cristiani, mi pare. I Vangeli sono scritti in questa prospettiva, no? Se è così, non possiamo scappare alla domanda: che ne è delle nostre istituzioni religiose? Di che cosa si preoccupano soprattutto? Le religioni troppo spesso si preoccupano di se stesse, e i diritti di Dio, certo, da onorare, ma in genere racchiudono i diritti di Dio in categorie istituzionali, ecclesiastiche, chiamiamole così. A Gesù abbiamo visto in tutto il Vangelo di Marco, a Gesù il suo Vangelo preme anzitutto un comportamento nuovo da figli del regno, un comportamento nuovo verso il prossimo: amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, e amare il prossimo tuo come te stesso. Questo vale più di ogni olocausto e sacrificio. È di questo che si occupano le nostre chiese. Non possiamo non porci alla vigilia della passione di Gesù questa domanda.